Salve a tutti e bentornati nel podcast di Finestra Segreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Oggi ripercorriamo insieme il delitto di Marta Russo attraverso i racconti dei suoi diari segreti. Diario segreto di Marta Russo. Dipende solo da noi essere felici. Nonostante accadano cose non belle, penso che come non posso decidere sulle cose che il destino mi ha riservato, posso però decidere come prenderle e come viverle. Ora sto pensando che questo diario sarà l'unica cosa che rimarrà eterna. Ci sarà anche quando io non ci sarò più. 9 maggio 1997, ore 11:43, Università La Sapienza. Arriva una chiamata al 113, segnalando la presenza del corpo di una ragazza a terra svenuta, senza segni di vita, per un colpo di arma da fuoco. Immediatamente viene avvertita l'ambulanza, che si reca sul posto. Marta ed una sua amica stanno percorrendo la strada, passando attraverso un tunnel, per arrivare all'ingresso dell'Università La Sapienza. Altri studenti sono seduti sulle scalette antincendio del palazzo a parlare, quando a un certo punto sentono il rumore di un forte colpo. Il tutto accade in pochissimi secondi. L'amica di Marta, con la coda dell'occhio, vede la ragazza accasciarsi a terra e in un momento di panico scappa, urlando che qualcuno aveva appena sparato. Diario segreto di Marta Russo. Caro diario, da oggi in poi ti confiderò tutto quello che mi accade, i miei sentimenti, le mie impressioni. Sono Marta, occhi chiari e capelli castani chiari che tendono sul biondo. La mia famiglia è composta da mio padre Donato, insegnante di ginnastica e di scherma, che preferisce starsene per conto suo. Da mia madre Aureliana, detta Liana, casalinga molto comprensiva, e da mia sorella Tiziana, di quasi 18 anni. Innamorata persa del suo fidanzato Alessandro. La scherma è lo sport che pratico da quando sono piccola. Quest'anno sono anche arrivata prima ad alcune gare, tra cui la più importante, cioè la nazionale. Sono andata anche sul giornale per questo. Ormai sono famosa. 9 maggio 1997, Policlinico Umberto I. I genitori di Marta ricevono una chiamata dall'Università La Sapienza, che gli informa che sua figlia è stata trasportata in ospedale presso il Policlinico Umberto I per un malore. Incontrano subito il medico, che in un modo non molto delicato gli comunica che Marta era stata colpita alla testa con un corpo contundente e che ora si trova in coma. Anche la madre, apprendendo la notizia, si sente male e sviene. Viene quindi anche lei trasportata su una sedia a rotelle nel reparto. Arriva anche la sorella, che raggiunge la sala di attesa dove si trovano già i genitori di Marta, e osservando le loro facce capisce subito che è successo qualcosa di grave. Nessuno però riesce a capire cosa sta succedendo. Intanto, sulla scena del delitto, gli investigatori stanno cercando per terra tracce di quel ferimento e del bossolo del proiettile. Una delle piste che iniziano a prendere in carica è la pista politica, poiché vi erano degli elementi di dubbia suggestione. Quella data coincideva con l'anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. La ragazza con cui Marta Russo camminava poche ore prima su quel marciapiede è la figlia di un ex direttore del carcere di Rebibbia, uomo di destra ed esponente di Alleanza Nazionale. La ragazza, che si chiama Yolanda Ricci, riferisce di aver ricevuto minacce telefoniche nei giorni precedenti all'agguato. Si chiedono quindi se possa essersi trattato di un atto di vendetta personale che però ha sbagliato bersaglio. Le condizioni di Marta dal punto di vista cardiocircolatorio sono buone e le consentono di rimanere ancora in vita, mentre l'elettroencefalogramma constata che non ci sono più segnali di vita e i medici comunicano alla famiglia che la ragazza, se non con un miracolo, non si risveglierà dal coma. Diario segreto di Marta Russo. Ma perché la vita è così difficile? Perché è così complicato riuscire ad essere felici? Prima di ottenere qualcosa, anche un po' di serenità e soddisfazione, bisogna soffrire tanto e poi la felicità ottenuta dura un attimo e neanche te ne accorgi che è già passata. Il procuratore, chiamato anche lui sul posto, decide che da quello che inizialmente gli era stato comunicato come un malore si trasforma in un tentato omicidio. Si mette quindi alla ricerca del colpevole, pur non avendo ancora nessun indizio. Sanno solamente che il colpo di pistola è arrivato dal lato sinistro rispetto a dove si trovava Marta, ma non riescono a capire quale possa essere il movente. Con la squadra mobile iniziano a fare la perquisizione di tutte le macchine posteggiate su quel vialetto, ma non trovano nulla. Le stanze attigue alla strada, ovvero dei bagni, vengono anch'essi perquisiti e totalmente smontati, ma anche qui non viene rinvenuto niente di utile. Nessuno sa nulla, nessuno ha visto o sentito nulla se non il rumore del colpo. I bagni hanno delle finestre che si affacciano proprio sulla strada che Marta e la sua amica avevano percorso, e quindi quella poteva essere una posizione interessante per capire il tragitto effettuato dal proiettile calibro 22 che ha poi colpito Marta Russo. Si tratta di un proiettile che si frantuma e che solitamente viene utilizzato per gli addestramenti o per il tiro sportivo. Da quel momento l'attenzione si sposta sui frequentatori dell'università per capire se qualcuno di loro ha il porto d'armi. Viene anche perquisita la stanza che si trova nel seminterrato, utilizzata dalla ditta di pulizia dell'Ateneo, e interrogati i membri del personale che ne fanno parte. Si scopre che alcuni di essi hanno a casa delle armi e nella grondaia di fronte alla finestra di questa stanza vengono rinvenuti due fori. Quindi probabilmente chi ha sparato a Marta Russo ha sparato anche alla grondaia, provocando così quei buchi. Vengono messi dei microfoni nascosti nella stanza delle pulizie e dalle intercettazioni vengono ricavate delle informazioni su un uomo che era un collezionista d'armi e che i colleghi ne parlano come una persona psicopatica che lavorava nella facoltà di giurisprudenza. L'indagine porta alla scoperta dell'uomo in questione, un bibliotecario che si diverte nel collezionare armi da fuoco e che viene subito inserito tra i principali sospettati. Dopo molti accertamenti effettuati sull'uomo e sulle armi che possiede, viene ritenuto estraneo ai fatti e si inizia nuovamente tutto da capo. Sono passati 5 giorni dal fatto ormai e gli investigatori non hanno idea su quale direzione spostare le indagini. Sono solamente convinti che chiunque sia stato a sparare lo ha fatto da una delle finestre presenti sull'edificio. 16 maggio 1997, funerale di Marta Russo. Sono centinaia le persone che si presentano al funerale di Marta Russo. Parenti, amici, colleghi, studenti di università, ma anche persone strane alla ragazza che si sono appassionate alla vicenda e che vogliono darle un ultimo saluto. Gli stessi studenti che hanno organizzato anche diverse manifestazioni di solidarietà per essere vicini alla famiglia di Marta. La ragazza, già all'età di 15 anni, aveva deciso di donare gli organi e i genitori acconsentirono ad esprimere questo suo ultimo desiderio, come risposta alla tanta violenza subita con un gesto d'amore altruista. Diario segreto di Marta Russo. La vita ci mette in continuazione alla prova. Dolore e gioia sono inseparabili. Costituiscono le due braccia della bilancia. Quando sono triste e credo che la vita sia solo dolore, penso alle persone che per qualche malattia sono destinate a morire e nonostante tutto amano la vita e darebbero qualsiasi cosa per continuare a vivere. Allora penso che almeno posso fare qualcosa per chi è più sfortunato di me. Vorrei tanto poter mettere a disposizione la mia vita per gli altri, ma non so se ci riuscirò. Nel viale che porta all'Università della Sapienza ci sono 3 fabbricati collegati uno all'altro che formano una sorta di U. Gli investigatori devono quindi individuare una traccia di polvere da sparo in una di quelle finestre presenti su tutti e 3 fabbricati. Iniziano quindi a fare dei controlli su ogni piano, escludendo alcune delle finestre che non hanno la vista sulla strada percorsa da Marta quel giorno. Decidono di fare anche una 50ina di stub sulle finestre che si affacciano sulla strada, ovvero dei prelievi di tamponi che possono rivelare la presenza di particelle esclusive o compatibili con l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. La polizia scientifica gli comunica che su 53 stub fatti solo uno risulta positivo. il colpo è partito dall'aula 6 di filosofia del diritto. Ci sono tracce di polvere da sparo sul davanzale della finestra. Si inizia a chiedersi se quest'aula è accessibile da chiunque o se invece viene chiusa a chiave una volta terminate le lezioni. Durante gli interrogatori fatti al personale dell'università che quel giorno erano presenti, nessuno si trovava in quell'aula al momento dell'accaduto, ma le tracce erano comunque state rivelate, quindi qualcuno sta mentendo. Continuano le indagini all'interno dell'aula 6 della facoltà. Gli investigatori si affacciano alle finestre presenti nella stanza per capire qual è la pista che riportano. Trovano anche un telefono fisso e cercano di rintracciare delle telefonate che possono essere state fatte con quel dispositivo. Quel telefono riporta un numero che era stato chiamato un minuto dopo che Marta Russo veniva colpita. Si arriva poi ad individuare una possibile testimone che, per certo, era stata all'interno di quell'aula, non al momento dello sparo, ma in un momento limitrofo allo sparo. La ragazza in questione si chiama Maria Chiara Lipari, figlia del professor Lipari, che ammette di aver usato il telefono ma che sostiene di essere stata sola all'interno dell'aula. In un secondo interrogatorio però, la ragazza, facendo sforzo alla sua memoria, confessa che nel momento dell'accaduto all'interno di quell'aula non era sola, ma c'erano altre 4 persone. Gli investigatori si convincono quindi di aver intrapreso la strada giusta che li condurrà alla risoluzione del caso. Durante il sopralluogo in aula 6 con la polizia, Maria Chiara Lipari afferma di ricordare che c'era un'area di tensione. Il ricordo è di 3 sagome maschili, che la ragazza però non è in grado di identificare, e una donna che invece la identifica, come la segretaria dell'istituto, Gabriella Alletti. La donna era una funzionaria della facoltà, che insieme ad altre persone era spesso oggetto di domande da parte degli investigatori, per avere un resoconto della giornata in cui accadde il fatto, ma anche delle giornate successive, per sapere se poteva aver visto qualcosa di strano o un comportamento insolito da parte di qualche studente. Durante una prima testimonianza, Gabriella Alletto sostiene di non essere mai entrata quel giorno nell'aula 6, poiché impegnata nell'invio di un fax, e quindi di non poter essere d'aiuto per fornire maggiori informazioni. La testimonianza di Maria Chiara Lipari mette però in fuorigioco la donna, che entra a far parte dei sospettati. Diario segreto di Marta Russo. Quasi tutto il giorno io e Fabri abbiamo parlato del nostro futuro. È stato stupendo. Io voglio fare il magistrato, avere una famiglia con 3 figli ed essere molto felice. 14 giugno 1997. Arresti per il delitto di Marta Russo. 3 persone vengono arrestate, tra cui l'assassino. Gli investigatori ne sono certi. Si tratta di Giovanni Scattone, un assistente della facoltà di giurisprudenza. Avrebbe sparato lui il colpo che ha ucciso la studentessa Marta Russo. Insieme a lui sono stati arrestati anche un suo collega, Salvatore Ferraro, e l'usciere, Francesco Liparota. 2 settimane dopo l'interrogatorio, Gabriella Alletto, la segretaria dell'istituto, si presenta spontaneamente agli investigatori e ammette di essere entrata nell'aula 6 il giorno dell'omicidio e riferisce che erano presenti anche Scattone e Ferraro. Confessa poi di aver visto Giovanni Scattone premere il grilletto della pistola e fare fuoco, mentre gli altri 2 complici erano sotto shock per quanto appena accaduto. Nel momento dell'arresto nessuno dei ragazzi mostra empatia, rimorso o qualsiasi emozione per quanto era successo e per quello che avevano fatto. 2 giorni dopo, durante una perquisizione in carcere, gli investigatori trovano in una delle tasche dei pantaloni di Francesco Liparota un biglietto scritto a mano, dove lui stesso conferma come si sono svolti gli eventi di quel giorno e che è volenteroso a collaborare alle indagini. Le viene chiesto così di mettere il tutto per iscritto, cosa che Liparota consente di fare. Nella sua dichiarazione, il ragazzo si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Scattone e Ferraro lo minacciano di non proferire parola di ciò che aveva appena visto. Scattone e Ferraro vengono subito messi sotto il mirino dei media, che seguono in tempo reale tutti i progressi delle indagini. Anche Gabriella Alletto viene intervistata durante una trasmissione televisiva dove racconta nuovamente cosa aveva visto e come erano andati i fatti. Nega però di essere stata ricattata o minacciata, come è successo a Francesco Liparota, e questo fa sospettare gli investigatori ancora di più, poiché pensano che la donna non stia raccontando tutta la verità. Forse mente per coprire qualcuno, o addirittura se stessa. La esortano quindi a dire finalmente la verità. Diario segreto di Marta Russo. Devo capire cosa voglio veramente, per ora e per sempre. Perché è così complicato essere felici? Sarà la verità a non tacere mai. Ricostruzione degli eventi. Giovanni Scattone è alla finestra ed armeggia con la pistola. Il colpo viene esploso. Ferraro, con un gesto delle mani, tradisce una qualche forma di sorpresa e disperazione. In quel momento entra Maria Chiara Lipari nell'aula 6 e quindi fissa questa scena. A questo vengono aggiunti gli esiti scientifici che erano stati eseguiti sul davanzale delle finestre della stanza e le perizie balistiche. Ora è necessario scoprire il momento di questo atto. I due ragazzi in tribunale continuano a non far trasparire molto, hanno dei caratteri differenti tra loro. Ferraro si presenta estroverso, mentre Scattone ha un'indole più riservata e meno evidente. Dopo l'arresto si procede con ulteriori perquisizioni. Viene sequestrata una borsa contenente tracce di polvere da sparo che probabilmente era stata utilizzata per trasportare l'arma. Ulteriori tracce di polvere da sparo vengono anche rinvenute nella giacca indossata quel giorno da Scattone. Nonostante tutte queste prove schiaccianti, Giovanni Scattone è ancora molto sorpreso del perché è stato arrestato, dato che a sua detta non era neanche presente in università quel giorno. Diario segreto di Marta Russo. Non so perché, ma ho l'impressione che questi anni non li stia vivendo veramente. Forse cerco sempre di pensare al futuro e non vedo l'ora che il tempo scorra velocemente. Ma per arrivare dove? 20 aprile 1998, inizio del processo. Il processo inizia con un'accusa pesantissima, omicidio doloso aggravato per motivi abietti e futili. L'accusa non è ancora in grado però di fornire un movente per il delitto. Gli investigatori decidono così di presentare alla giuria diverse ipotesi. Una tra queste riguarda il famoso film Schindler List, che era stato trasmesso due giorni prima dell'omicidio in televisione e che ha suggestionato gli indagati a compiere un gesto in qualche modo emulativo. Si ipotizza anche che tra Marta, Scattone e Ferraro ci fosse una storia d'amore non corrisposta. Ipotesi che viene però smontata dall'amica di Marta, Yolanda, che conferma che né lei né Marta conoscevano i due ragazzi. Viene poi presentata l'ipotesi che Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro volevano semplicemente mettere in atto un delitto perfetto e pertanto la giovane ragazza era stata scelta casualmente. Questo doveva rappresentare la premessa di una vera sfida, dimostrando in qualche modo le tante falle che ci sono durante le investigazioni e i processi giudiziari. La presenza mediatica è molto forte, il processo è ormai molto vicino alla chiusura. Nessuno si oppone a renderlo pubblico, in quanto l'accaduto ha scosso profondamente l'opinione pubblica e si pensa che in qualche modo questo possa essere utile alla sentenza. Diario segreto di Marta Russo. Ieri sera ho raccontato di Fabrizia Tiziana. Ora Titti e io siamo diventate molto amiche. Cercheremo di rispettarci sempre, di non litigare più ed aiutarci a vicenda. Questa notte sono stata a parlare fino a tardi con Titti e per questo la ringrazio moltissimo. 25 maggio 1998, udienza numero 8. Viene chiamato a deporre Giovanni Scattone, che dichiara nuovamente di non essere entrato nell'aula 6 il giorno dell'omicidio. Anche Ferraro ribadisce che il giorno 9 maggio 1997 non era neanche in università. Entra però in campo una nuova testimone, Olzai Giuliana, che racconta che quella mattina, mentre si stava spostando da un'aula all'altra per seguire le lezioni, incontra due ragazzi, che avevano un'aria trafelata e scossa. Gli chiede cosa era successo, ma racconta che i due, dopo essersi guardati e sussurrati qualcosa, hanno iniziato a correre in direzione dell'uscita dello stabile. Questa testimonianza, assieme alle altre, fornisce all'accusa la conferma e la chiusura della ricostruzione dei fatti, riconoscendo i soli colpevoli Scattone e Ferraro. 9 settembre 1998, udienza numero 30. Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro vogliono fare una dichiarazione spontanea prima di dare inizio all'esame giudiziario. Vogliono raccontare la loro verità e dichiararsi assolutamente estranei all'omicidio di Marta Russo. Essendo già avvocato, Ferraro con le sue parole riesce a togliere la convinzione dei giudici facendo riaprire il processo. 14 settembre 1998, udienza numero 32. Emergono le cassette audio e video degli interrogatori fatti agli imputati e alla signora a letto da parte della procura nel mese del giugno 1997. Tutto questo cambia l'ordine del processo e vengono messe in dubbio le modalità con cui l'accusa aveva condotto gli interrogatori, in special modo nei confronti della donna, che era stata quasi minacciata affinché raccontasse una storia ben precisa. Vengono fatte le copie del video per tutti gli avvocati e giudici, così da poterli esaminare meglio, ma la notizia è già trapelata. Al telegiornale non si parla di altro e vengono mostrate le famose immagini presenti nelle videocassette. Su 2 ore di video vengono estrapolati pochi secondi e consegnati al TG1. Scoppia così il finimondo. I nastri vengono utilizzati dalla difesa, che alimenta ancora di più il dubbio che era stato costruito dall'accusa per l'assenza di un movente. 7 ottobre 1998, udienza numero 35. Viene chiamata al banco dei testimoni la signora Gabriella Alletto per essere messa a confronto direttamente con Scattone e Ferraro per cercare di demolire così l'ipotesi dell'accusa. Il confronto però non va a buon fine e a beneficiare di tutto ciò è proprio l'accusa, in quanto la donna continua ad affermare di aver visto gli imputati quel giorno in quell'aula, nonostante la pressione che stava subendo in quel momento, dando prova della sua veridicità. L'incita a confessare il delitto, così da porre fine una volta per tutte alla vicenda. 10 febbraio 1999, udienza numero 50. Il dibattito si arricchisce di ulteriori colpi di scena. Il momento centrale del processo viene costituito dall'esame del collegio dei periti che sono stati nominati dalla Corte al fine di controllare la natura di quel presunto residuo di polvere da sparo rinvenuto sul davanzale della finestra dell'aula numero 6. I periti comunicano che sul campione non sono state rinvenute particelle univoche dello sparo, ma sono presenti solamente 2 tracce che possono essere ritenute come compatibili con il fumo di scarico di una macchina. Ritengono così di non sapere quale sia stata la traiettoria del proiettile. I giudici, dopo aver esaminato tutti i fascicoli, prove e testimonianze, si riuniscono nella camera di consiglio. Diario segreto di Marta Russo. Da un momento all'altro arriveranno alla vigna anche i nonni. I nonni rimangono fino alla metà di luglio e dormono da noi, mentre gli zii hanno affittato per tutto luglio una casa. Sono contenta perché è una novità e perché tutti stiamo insieme. È proprio nella casa di Lavigno che la sorella di Marta, Tiziana, ritrova tutti i suoi diari dove raccontava le sue giornate e i fatti quotidiani della sua vita. Nessuno dei familiari l'aveva mai vista scrivere dei diari segreti e questi hanno dato loro la possibilità di conoscerle in modo più profondo. Diario segreto di Marta Russo. La vita è attesa. Da piccoli si attende impazientemente che si diventi grandi. Da grandi si attende impazientemente di sposarsi, di condurre una vita pacata. E poi si cercano sempre nuovi obiettivi, perché l'uomo si deve distrarre dalla monotonia della vita. 16 giugno 1999. Sentenza processo di primo grado. Gli 8 giudici che devono decidere la sentenza per l'omicidio di Marta Russo sono ancora riuniti in camera di consiglio. L'accusa ha 3 testimoni, una prova scientifica che individua le tracce di polvere da sparo nella borsa di Ferraro. La difesa è riuscita ad insinuare il dubbio dell'interrogatore dell'Alletto tramite le videocassette ed ha prodotto una perizia che dovrebbe rendere meno univoche le conclusioni dell'accusa circa la prova scientifica. la corte è pronta a deliberare. Dichiara Scattone Giovanni e Salvatore Ferraro colpevoli del delitto di Marta Russo per omicidio colposo e favoreggiamento, condannandoli rispettivamente a 7 e 4 anni di reclusione. Diario segreto di Marta Russo. La vita mi pare come un treno che ha iniziato a correre e non si ferma alle tappe destinate, ma va verso una sconosciuta destinazione. Dipende solo da noi essere felici. Nonostante accadano cose non belle, penso che come non posso decidere sulle cose che il destino mi ha riservato, posso però decidere come prenderle e come viverle. Niente e nessuno può togliermi la speranza, l'ottimismo e la gioia. Nel 2003 la Corte di Cassazione ha reso definitiva la sentenza di condanna nei confronti dei due imputati, 5 anni e 4 mesi per Giovanni Scattone per omicidio colposo e 4 anni e 2 mesi per Salvatore Ferraro per favoreggiamento. Francesco Liparota è stato invece assolto da qualsiasi accusa. Nel maggio del 2011 il Tribunale Civile di Roma ha condannato Scattone e Ferraro al risarcimento di 1 milione di euro ai familiari di Marta Russo. I procedimenti penali e civili hanno inoltre escluso ogni responsabilità dell'Università La Sapienza di Roma in merito all'omicidio della ragazza. Oggi 6 persone vivono grazie al cuore e agli altri organi donati da Marta. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube. Ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.